Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 92esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Argomento di questa puntata è la nascita e gli scontri fra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, fazioni che la storiografia contemporanea descrive come veri e propri network. Buon ascolto! Bene, caro Giacomo, nella puntata precedente abbiamo visto i motivi di divisione all'interno del comune, gli scontri interni all'aristocrazia e tra popolari e milites. Oggi ci occuperemo dello scontro tra Guelfi e Ghibellini.
Si può già dire che è proprio all'interno di questi scontri interni all'aristocrazia tra popolari e milites che nascono queste fazioni, proprio perché sono questi gruppi di famiglie aristocratiche che ne danno origine. Ovviamente si parla di Guelfi e Ghibellini e bisogna ovviamente citare Dante.
Certo.
Nel Paradiso al canto sesto, quando Dante incontra Giustiniano, Giustiniano accusa questi Guelfi e Ghibellini e dice: «Omai puoi giudicare di quei cotali che io accusai di sopra e di lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone, e l'altro a proprio quello a parte, sì che è forte a vedere chi più si falli». Ossia, il pubblico segno sarebbe l'aquila imperiale, che è segno del partito, chiamiamolo così, Ghibellino, e oppone i gigli gialli francesi, quindi un attore che dovrebbe essere guelfo. L'altro, quindi Ghibellini, appropria quello a parte, ossia appropria quello che dovrebbe essere pubblico segno, quindi il potere universale per Dante, a una parte, ossia quello che dovrebbe essere universale diventa una parte, e quindi è forte, cioè è divertente vedere chi più sbaglia tra questi due.
Sì.
Quindi è una critica totale sia per un partito che per l'altro, ma questo è Dante, ovviamente, che fa parlare Giustiniano. Questi termini vivono addirittura fino al 500, ed è appunto nel 500 che si inizia a cercare l'origine di questi termini. Oggi si pensa che l'origine del termine Guelfo e Ghibellino deriva dal mondo tedesco e in particolare da una contesa per la corona imperiale tra le casate di Baviera e di Svevia. In particolare coloro che si rifacevano al duca di Baviera erano definiti Guelfi da una famiglia che è quella dei Guelfen, mentre quelli che seguivano gli Svevi erano detti Ghibellini dal nome di un castello che è quello di Waiblingen. Quindi questi termini iniziano a arrivare in Italia solo molto tempo dopo, con le guerre federiciane, quindi quelle con Federico II e la seconda Lega Lombarda. Gli schieramenti erano quelli della Pars Ecclesiae e Pars Imperii, ossia la parte della Chiesa e la parte dell'Impero, che non corrispondono totalmente a Guelfi e Ghibellini. Infatti il termine Guelfo inizia a comparire in Toscana negli anni 40 del 1200, per indicare coloro che stanno col Papa contro Federico II. Ghibellino inizia a comparire invece con la discesa di Arrigo VII o Enrico VII, Arrigo è definito da Dante così, negli anni 20 del 1300, quindi c'è una differenza anche cronologica tra la comparsa dei due termini. Quindi si può a questo punto chiedere, come ho detto prima, Guelfi e Ghibellini corrispondono a seguaci del Papa, seguaci dell'imperatore? In realtà no, nel senso che se a inizio 300 a capo dei Ghibellini c'è Enrico VII e l'impero, successivamente l'impero effettivamente svanisce dalla scena italiana, non c'è più un intervento troppo massiccio dell'impero in Italia. A guidare lo schieramento ghibellino saranno poi famiglie come quelle degli Scaligeri a Verona o dei Visconti a Milano. Sul fronte guelfo, addirittura, quando anche lì il Papa viene ridimensionato nel proprio potere, a capo dello schieramento guelfo saranno Yangio, Firenze, ma poi in pieno 400 sarà Venezia. Quindi parlare di guelfi ghibellini come partigiani della Chiesa e dell'Impero non funziona. È, possiamo dire, uno specchio per l'allodole, dirsi fautori della Chiesa o per l'Impero. In realtà oggi nel panorama storiografico si pensa più a queste parti, queste fazioni, come sono definite nelle fonti, come delle sorte di network di relazioni. Sono dei canali attraverso cui i capi fazione, questi membri di importanti famiglie che sono sempre i discendenti di quelle famiglie di milites della città o i discendenti di quelle famiglie di milites nel contado, sempre di loro si tratta, ma sono questi discendenti che, come abbiamo detto nei precedenti episodi, cercando di ricostruire la loro preminenza con forme diverse, riescono a ricucirsi questo ruolo di capi fazione che fanno da mediatori, ossia sono in contatto con chi ha le risorse di primo ordine, quindi potenzialmente il Papa, l'Imperatore, il Duca, e attraverso questa rete di fazioni danno ciò che viene richiesto a questi duchi ai loro fedeli, insomma, ai loro cofazionari. Quindi è una sorta di circolo di risorse, di favori, ma anche di aiuto militare. Queste fazioni ovviamente si aiutavano l'un l'altro, nonostante le famiglie avessero interessi locali. Sì. Quindi non c'è un sostrato ideologico, quindi viva il Papa, viva l'Imperatore, ma è appunto una funzione di mediazione e di relazione. Sono due network separati, a volte, non dico combacianti, però che si intersecano. Ci sono alcune famiglie i cui membri sono guelfi e altri ghibellini, e anche lì è molto interessante vedere questi due gruppi che tendenzialmente sono visti come cane e gatto, in realtà a volte non essere così accaniti l'uno con l'altro, ecco.
E come prosegue questa dinamica all'interno dei comuni? Come si evolve?
Abbiamo visto nell'ultimo episodio il comune podestarile. Le guerre federiciane portano a un'ulteriore, possiamo dire, evoluzione verso quelle che poi saranno le signorie cittadine. Se in passato si pensava a queste signorie come forme autoritarie e antidemocratiche, in realtà oggi questa visione è un po' stemperata, anche perché parlare di democrazia o dittatura per il Medioevo non ha senso, sono categorie moderne. Il comune consolare podestarile non è democratico, come abbiamo visto. Giovani, anziani, donne, particolari categorie sociali non sono ammesse all'interno della vita pubblica, e per contro la signoria a volte si afferma con la forza, altre volte si afferma invece con un consenso. Quindi anche qui democrazia e dittatura o autoritarismo non ha senso. Sì. In particolare per questa fase, quindi della signoria, è stata proposta una periodizzazione da Zorzi che individua tre fasi. La prima fase è appunto quella delle guerre federiciane, ossia in cui la signoria prende diverse forme, formale, informale, locale, esterna, monocittadina, pluricittadina. Ci sono diversi tipi di signoria proprio perché è ancora un'esperienza molto fluida. Sì. Cosa succede? Federico II si comporta essenzialmente come se la pace di Costanza fatta dal suo nonno non esistesse. Lui torna in Italia e cerca di riaffermare ancora il potere imperiale. Si riforma questa Lega Lombarda che aveva sconfitto il Barbarossa, ma ora succede che mentre le città col Barbarossa si erano unite compattamente, ora la società invece interna è spaccata. Ci sono, come abbiamo visto, famiglie l'una contro l'altra, e come abbiamo visto anche il popolo in certi casi, che sono schierati da una parte o dall'altra, quindi o a favore dell'imperatore o contro. Quindi le stesse città sono divise al loro interno e una delle due parti tendenzialmente riesce a cacciare l'altra e a farsi comune, sì, ossia a farsi intera, anche se una parte della cittadinanza teoricamente è cacciata, quella non è più cittadinanza, noi siamo i cittadini, noi della parte che abbiamo vinto. Va in crisi il sistema podestarile, che aveva il fine di sottrarre il vertice del comune da queste lotte, e infatti il podestà diventa, o meglio, il capo della fazione cittadina diventa il podestà, o comunque un forestiero di quella fazione. Quindi questi podestà capi parte iniziano ad ammantare di legittimità il proprio potere e in taluni casi diventano signori di una o di più città, anche utilizzando banalmente il titolo di vicario imperiale che Federico II dà ad alcuni di questi signori. Tra i vari si ricorda Azio d'Este o Ezzelino da Romano o Oberto Pallavicino. Morto Federico II nel 1250, si apre un'altra fase. L'impero viene meno in Italia, proprio per questa morte improvvisa che lascia in crisi il trono imperiale, e appunto questi capi parte che si erano affermati cercano di affermarsi ulteriormente a prescindere dall'impero, sia della pars ecclesia sia della pars imperi. Salim Bene de Adam, che è un cronista milanese, fa una lista lunghissima di signori che ci sono in Italia in quel momento. In Piemonte c'è il marchese di Monferrato, a Vercelli c'è un altro, a Milano ci sono i Della Torre, che poi vedremo. Il potere signorile inizia ad essere sempre più formalizzato e legittimato attraverso una carica come quella di podestà delle arti, che è un'altra carica, o rappresentante dei mercanti, o capitano del popolo. Banalmente, appunto, a Milano c'è una dinastizzazione di questa carica all'interno della famiglia Della Torre, prima con Martino, poi con Filippo e poi con Napoleone. Questi signori delle città sono stati definiti con un piede in città e uno nel contado, ossia sempre tornando a quella classe della milizia, insomma. Sono tutte quelle famiglie cittadine o originarie del contado che si sono trasferite in città, che possedendo beni sia in città che nel contado, hanno da una parte le risorse economiche per affermarsi, e dall'altra nelle campagne hanno propri castelli o propri possedimenti che sono rifugi dove riparare se le cose fossero andate male. Quindi c'è questa dinamica ancora dell'esilio: chi si afferma in città esclude la parte avversa, che si rifugia nel proprio contado e ovviamente fa guerra a quelli che rimangono all'interno della città.
Sì.
E quindi questi signori cercano di affermarsi, e possono affermarsi in diverse maniere. Abbiamo visto come capofazione, quindi il signore è il capofazione della propria parte che esclude l'altra, ma un altro modo è ad esempio l'alleanza con il popolo, che abbiamo visto era contro i milites, ma se il popolo non ha forze sufficienti per imporsi autonomamente, cerca sostegno magari di alcuni di questi milites. Infatti, piccola parentesi, il popolo non è composto solo da popolani, ma molti della milizia, alcuni della milizia, alcune famiglie, non dico tradiscono i loro valori, ma si pongono nello schieramento opposto. Quindi cioè, non c'è una divisione netta tra queste classi sociali. E queste signorie di popolo che abbiamo accennato sono riconoscibili banalmente dalla titolatura del signore. A Milano, ad esempio, Martino Della Torre era capitano del popolo, quindi quella figura parallela al podestà cittadino. E sono loro, insomma, lui e la sua famiglia, a dare al comune di Milano una prima forma di signoria guelfa. Proprio durante questa signoria, però, per mantenere un consenso all'interno della città, all'interno delle diverse parti, viene chiamato un ghibellino, che è Oberto Pallavicino, come capitano delle milizie. Tale nomina, però, provoca delle frizioni con Roma e con altri attori, e alla fine Raimondo Della Torre, che era nipote di Martino, che doveva diventare arcivescovo, non diviene più arcivescovo, ma viene nominato Ottone Visconti, quindi di una famiglia avversa. I Della Torre e Pallavicino iniziano ad attaccare i possedimenti nel contado dei Visconti, che appunto si erano rifugiati lì proprio perché esclusi dalla città, e Ottone diventa essenzialmente il punto di riferimento per la parte esclusa, per chi si oppone ai Della Torre. E nel 1277, alla battaglia di Desio, Ottone sconfigge Napoleone Della Torre, che era signore di Milano in quel momento, divenendo di fatto signore oltre che arcivescovo di Milano. Quindi anche lì due cariche parallele che però fondano la sua legittimità. E da quel momento poi fino alla metà del 400 i Visconti saranno signori di Milano, poi otterranno il ducato, come vedremo. A Como invece, anche lì, Lotario Rusconi era signore del popolo, podestà del popolo nel 1276, e anche qui il vescovo Giovanni degli Avvocati si oppone e viene esiliato a Milano, dove chiede aiuto a Ottone Visconti. Ne nasce un'altra guerra che poi porta a un nulla di fatto, perché Lotario rimane il signore, insomma, di Como. Infine c'è l'ultima parte, ossia l'ultima fase per quanto riguarda questo fenomeno signorile, che si apre un po' con la discesa di Arrigo VII, che Dante racconta nella sua Divina Commedia. Anche Arrigo Enrico cerca, o meglio, vorrebbe fare come Federico I Barbarossa e Federico II, ma non riesce, non ha la forza. E quindi cerca di appoggiarsi su alcune figure all'interno delle città, dei propri sostenitori, chiamiamoli così, sì. E sancisce questo appoggio concedendo un titolo che è quello di vicario imperiale, ossia a questi signori vengono vengono riconosciute gli stessi poteri, le stesse prerogative dell'imperatore. Ciò cosa vuol dire? Che se fino a quel momento i signori agivano all'interno delle istituzioni comunali, quindi erano legittimati comunque da una carica interna alle istituzioni comunali, quindi podestà del popolo, podestà dei mercanti e così via, ora con il titolo di vicario imperiale loro possono agire all'esterno di queste istituzioni comunali, non agisce più all'interno del comune ma sopra il comune. Sì. Non c'è più una legittimità dall'alto, ma io sono legittimato dall'alto, dall'imperatore. Sì. E quindi non devo nemmeno più rispondere teoricamente al comune. Ad esempio a Verona lo ricevono Alboino e Cangrande della Scala, anche lui un altro personaggio dantesco. A Milano Matteo Visconti, a Como, come abbiamo visto, i Rusconi sono anch'essi signori e poi diventeranno anch'essi vicari imperiali. Poi Azione Visconti attaccherà Como, rovescerà la signoria di Franchino e annetterà la città al ducato, procedendo poi nella conquista del contado di Como. Quindi arriverà Lucarno e poi nel 1340 assedierà Bellinzona, dove si erano rifugiati gli ultimi fautori dei Rusconi. Poi, dopo la loro resa, i Visconti controlleranno Bellinzona e quindi anche il Passo del Gottardo e le relative merci. E risalgono proprio a questo periodo i castelli che possiamo vedere ancora oggi.
Quindi sarà Milano che si espanderà e unificherà i territori insubrici, giusto?
Sì. I successori di Matteo Visconti progressivamente inizieranno a incorporare le diverse città e i diversi distretti. In particolare, come abbiamo visto, Como verrà conquistata nel 1335, Novara nel 1332, Pavia nel 1359, Bergamo, Brescia, poi anche Bellinzona e tutte le terre che ora fanno parte del Canton Ticino verranno appunto inglobate all'interno di questa compagine territoriale, diventando tra l'altro una delle signorie più potenti di tutta Italia. In particolare un'ulteriore grande espansione si avrà con Bernabò Visconti e poi con il nipote Gian Galeazzo. Anche lì la vicenda del passaggio di consegna tra questi due è molto particolare. Gian Galeazzo essenzialmente attira lo zio in una trappola, lui arriva con il suo asinello da solo, pensando che il nipote non facesse niente, invece viene rinchiuso e Gian Galeazzo prende il comando. Tra l'altro Gian Galeazzo è particolarmente intraprendente e infatti, puntando secondo alcuni addirittura al titolo di re d'Italia, ottenne nel 1395 il titolo ducale, quindi di Duca di Milano, e espanse i confini del Ducato fino al Veneto e fino in centro Italia, mettendo addirittura a rischio Firenze stessa. Tuttavia, alla sua morte improvvisa nel 1402, il Ducato si sfalda, nel senso che il figlio, il Duca Giovanni Maria, è minorenne e quindi c'è un consiglio di reggenza. Dall'altra, i diversi condottieri che servivano la corte viscontea si insignoriscono di alcune città. In particolare, si può dire, in questa vicenda molto contorta su cui si potrebbe parlare a iose, i De Sacco, la famiglia De Sacco, si impadronisce di Bellinzona e nel 1419 la vende ai confederati svizzeri. I Rusconi cercano ancora una volta di instaurare una signoria a Como, ma nel 1416 anche questo tentativo non va a buon fine e la città si consegna a Filippo Maria Visconti, che è il fratello di Giovanni Maria, che nel frattempo era stato assassinato. Quindi un clima, insomma, molto lieve a Milano in quel periodo. E sarà poi a Filippo Maria che cercherà e riuscirà a riportare una larga fetta delle terre perse all'interno del Ducato. Per quanto riguarda il fronte svizzero, possiamo chiamarlo così, nel 1422 mise il comandante, il conte di Carmagnola, quello del Manzoni per intenderci, alla testa di un esercito per riconquistare Bellinzona e le valli di Riviera, Leventina e Blegno. I confederati vengono sconfitti nella battaglia di Arbedo e Bellinzona viene riconquistata fino alla fine del secolo. Tuttavia, queste vicende, da una parte dinastiche e dall'altra belliche, perché queste riconquiste ovviamente hanno rappresentato un fardello, insomma un peso economico non indifferente, lascia il Ducato abbastanza indebolito. Venezia ne approfitta e conquista il suo famoso stato di terraferma, sfruttando anche la morte del Duca nel 1447. Alla morte del Duca si forma un'effimera Repubblica Ambrosiana, rimandando indietro la memoria al Vescovo Ambrogio, e poi, dopo questa piccola esperienza, nascerà una nuova dinastia, che è appunto quella di Francesco Sforza, che poi sarà protagonista della seconda parte del 400, fino poi alla disfatta che subirà il Ducato di Milano poi nelle guerre d'Italia.
Bene, molto interessante questa panoramica sull'evoluzione, l'espansione e soprattutto anche che cosa è accaduto nelle terre insubriche, nelle terre ticinesi in particolare, in questi anni di profondi cambiamenti.
Siamo così giunti al termine anche di questo interessante episodio. Vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se desiderate sostenere la produzione di questo podcast, potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.